Carissimi fratelli, anche questa domenica la Chiesa la dedica alla riflessione sulla fine dell'anno. Ci ha invitati già domenica scorsa con la parabola delle nozze e delle ragazze che attendono lo sposo con la lampada. Lo fa anche oggi con la parabola dei talenti. Ci dice: l'anno liturgico è finito, proviamo a pensare sull'importanza che riveste il pensiero della fine per la nostra vita, perché come finisce un anno, come finiscono tutte le cose, finirà anche la nostra vita. Domenica prossima ci fa contemplare la bellezza di Gesù, Re dell'universo. Quindi, come ogni ragazzo è giovane che arriva alla fine dell'anno scolastico, vi faccio la domanda: siete state promossi? Siete state promossi? Siete state promossi? Avete superato questo anno con tranquillità? Possiamo presentarci davanti a noi stessi, a Dio, con la pagella ricca di buoni voti, o ci abbiamo qualche insufficienza che dobbiamo riparare? O siamo stati bocciati senza appello e senza rimedio? La riflessione di oggi è su questo tema, però non ve la voglio fare questa riflessione, come già abbiamo fatto domenica scorsa, con la prospettiva e la paura della morte. Ricordate domenica scorsa, sabato scorso, il Vangelo diceva: il figlio dell'uomo verrà all'improvviso come lo sposo che arriva all'improvviso, e anche oggi verrà come un ladro. Lo stiamo tutti lì impauriti, dice: sta arrivando, non sta arrivando, cerchiamo di non dormire, facciamo i turni di veglia in modo tale che al primo rumore ci svegliamo tutti ed evitiamo che il ladro faccia danni alla nostra casa. Non è questa la prospettiva. E anche quelle parole di San Paolo, no? Quando c'è pace e sicurezza, allora aspettate, che sembrerebbe quasi che il Signore aspetta che stiamo tutti belli, tranquilli e sereni, cioè, arriva Lui e ci colpisce. Un modo sbagliato di leggere la parola di Dio. Proviamo invece, come già con l'altra parabola degli invitati a nozze, la vita un invito a nozze. Oggi l'immagine della vita come un capitale che ci viene affidato. Dio che ci dice: ti do questo capitale, fallo fruttificare. Questo è il senso della parabola. Ed è chiaro che Egli compie nei nostri confronti un atto di fiducia. Cosa dice la parabola? Avviandosi per una lunga assenza, per un lungo viaggio, distribuì i suoi beni. Dio ha affidato a noi i beni che ha creato. Dio ha messo nelle nostre mani tutta la realtà bella di questo mondo e ce l'ha affidato. Ecco i talenti. E nessuno di noi può dire: ma a me ha dato di più, a me ha dato di meno. Cosa dice la parabola? Ha affidato a ciascuno secondo le capacità. Però a tutti ha chiesto: mettiti in gioco, datti da fare. Infatti, quando chiede il resoconto, non chiede a tutti di raggiungere un obiettivo quantitativamente uguale, ma un obiettivo qualitativamente uguale. Tu quanto avevi, hai reso il massimo, vieni, goditi il paradiso, perché hai reso il massimo, non importa se hai reso 5 o hai reso 2, hai impiegato tutto. Capite, miei cari, che in questa prospettiva non c'è la paura della morte, che è chiaro, la morte viene, la fine viene, è chiaro. Le stagioni cambiano, abbiamo finito un anno, siamo tutti invecchiati di un anno, inevitabilmente. Tanta gente che si è accompagnata a noi in quest'anno, parenti, amici, qualcuno ci ha lasciato. E la vita è così, la morte c'è, sicuro. Ma nessuno vive per la morte. Ciascuno di noi vive mettendosi in gioco per sfruttare quel capitale di vita, non di morte. Perché che ha fatto quello che aveva ricevuto un talento? Ha messo le mani concerte, si è messo così e ti ha aspettato che torni. Non è questa la vita. E non è vita questa, quello di aspettare la morte o di vivere nella prospettiva della morte. E siccome devo morire, allora io non faccio niente. Era l'errore nel quale erano caduti i fedeli di Tessalonica. Il brano che abbiamo letto è preso di Paolo, preso dalla prima lettera ai Tessalonicesi, i quali aspettavano: da un momento all'altro tornerà il Signore e moriremo tutti. Allora, se dobbiamo morire tutti, a che serve agire? A che serve vivere se dobbiamo morire? No! C'è un capitale da mettere a frutto. E ciascuno di noi deve riempire di contenuti questo capitale. Se oggi venisse il Signore e ci chiedesse: che fine ha fatto il vostro mare? Che fine hanno fatto i vostri fiumi? Che fine hanno fatto le vostre campagne? E sappiamo che abbiamo paura che i Aspromonti siano sotterrati elementi dannosi, chimici dannosi, le acque inquinate, la sporcizia. Questa è la vita, i talenti che Dio ci ha affidato. Che fine ha fatto la famiglia? Quando io ho creato la donna e l'uomo l'ha vista, dice: che bello, finalmente un altro come me. E io ho detto: lascerà suo padre e sua madre, saranno una cosa sola. Che ne avete fatto della famiglia? Un altro talento importante. E quando io vi ho dato la fede, Che ne avete fatto della fede? E quando vi ho annunciato il Vangelo, che ne avete fatto di sto Vangelo? E quando vi ho messo in mano la possibilità di accogliervi l'uno con l'altro nel segno della solidarietà, che ne avete fatto di questa solidarietà? Vi siete girati dall'altra parte? Ecco i talenti, miei cari. Genitori, Dio potrebbe dirvi, quando vi ho affidato i figli, perché i figli non sono vostri, non sono proprietà vostra, ve li ho affidati come talento da far fruttificare. Che fine hanno fatto i vostri figli? Vi state preoccupando di educarli? Tu vescovo, dirà a me, ti ho affidato una chiesa. Che fine ha fatto la tua chiesa? Questo è il talento che Dio ci dà. Vi ho affidato delle parrocchie, sacerdote che mi ascoltate. Che fine hanno fatto le vostre parrocchie? Era un talento che dovevate far fruttificare. L'avete fatto fruttificare? O l'avete sotterrato? Deve passare sto tempo. Ha da passare nottata, diceva Edoardo. È così che affrontiamo la vita? La vita è una scommessa. La vita è un capitale che ci è stato dato. Allora vedete tutti i temi pastorali che noi possiamo inventarci. Servono a fare in modo che noi possiamo far fruttificare il capitale che Dio ci ha dato, soprattutto a noi la fede e la Chiesa, la costruzione della comunità cristiana. Non riempiamoci di paroloni. Sì, le parole dobbiamo usare, la comunione, per costruire la comunità, ma diciamo abbiamo comunità efficienti che sappiano guardare il territorio, che sappiano guardare i problemi che ci sono attorno. E per ritornare al tema della povertà, miei cari, attenzione a non commettere un errore. Il gesto di solidarietà che io faccio non è qualcosa che si sovrappone alla fede o l'appiccico alla mia fede, come mettiamo l'immagine della Madonna alla macchina, così la Madonna ci accompagna. Il Papa ce l'ha detto chiaramente nel messaggio che ha fatto. La solidarietà verso i poveri non è una cosa che appiccichiamo alla vita. La solidarietà verso i poveri, sapete che cos'è? Noi che diciamo di credere in Dio, di costruire la comunità, sapete cos'è la solidarietà verso i poveri? È la rivelazione del mistero di Dio. Cosa vuol dire il vescovo? La rivelazione del mistero di Dio. Dio esiste? Esiste Dio? L'avete mai visto? No. Allora non esiste. Esiste. E sapete se cosa dobbiamo fare per farci, perché gli altri possano credere che Dio esiste? Ce lo dice San Giovanni. Cosa dobbiamo fare? Amatevi gli uni gli altri. La solidarietà verso i poveri appartiene alla fede. Io credo in un solo Dio, Io credo nella solidarietà verso i fratelli. È la stessa cosa. È la stessa cosa. Il messaggio del Papa è lungo, ma provatevelo a leggere. Ma questo è il succo di tutto il messaggio. Dio nessuno l'ha mai visto, se noi ci amiamo. Miei cari fratelli, una delle più grandi difficoltà, perché la gente non crede, sapete qual è? La sofferenza dell'uomo. Un uomo che soffre spesso fa questo ragionamento: se io soffro e mi dite che Dio è padre, due sono le cose. O non è vero che Dio esiste, o non è padre. Perché se fosse padre, mi doveva aiutare. E se Dio esistesse come padre, dovrebbe togliermi il dolore. Questo è il ragionamento di tanti che perdono la fede. Sapete come si risolve questo problema? Sapete come si risolve? Quando il sacerdote celebra la messa, io all'inizio della messa, ogni volta, salgo l'altare, incenso l'altare, poi mi giro verso la croce, da qui davanti, e incenso la croce, che domina. Vedete, neanche l'Eucaristia nelle chiese domina, perché l'Eucaristia la teniamo in un altare riservato. Però in tutte le chiese domina la croce. Sapete perché domina la croce? Non è coreografia, non è arte. Perché ci viene ricordato continuamente che Dio ci salva non compiendo miracoli. Dio non ci salva risuscitando i morti. Gesù ha risuscitato qualcuno che poi è morto. Lazzaro è morto dopo. Non è che è ancora vivo. Non è che quando ha risuscitato Lazzaro gli ha dato l'immortalità. Lazzaro è morto dopo. Così il figlio della vedova di Nain. Ma la croce che cosa ci dice? Che Dio ci salva mettendo accanto a noi il crocifisso, cioè dicendoci: amico, non gridare troppo mentre soffri, perché anche io ho sofferto come te e ti sto accanto. Come Gesù che accompagna i discepoli di Emmaus, ve l'ha ricordato quell'episodio del Vangelo? Che beh, io ci ritorno sempre, perché è bellissimo, e lo leggo alla croce, al crocifisso. Perché quel Gesù che si accompagna, chi era? Il crocifisso risorto, che dice agli apostoli, a quei due: ma che razza di credenti siete? Ma dove avete la capo? Non avete letto le scritture? Gliele spiega. Questo doveva accadere. Miei cari, fuori da tutta la teologia, quel Dio che si accompagna a noi per dirci: io ti sto accanto nel dolore, sapete chi è? Sapete quale nome prende? La solidarietà fraterna. Un ammalato terminale, che gli vai a dire all'ammalato terminale? Coraggio, e quello sa che vi rispondo: mettiti tu al posto mio e vediamo, pure io so dirti coraggio, ma io sto per morire e tu non stai per morire. Eppure noi dobbiamo stare accanto a quella persona e dire: Dio ti vuole bene. E sai perché ti vuole bene? Perché ci sono io qui a passare queste due ore con te. Sai perché Dio ti vuole bene? Perché ti ho dato da mangiare. Sai perché Dio ti vuole bene? Perché ti ho vestito. Questa è la fede cristiana. Ho riservato alla fine la prima lettura, che voi mamme capite benissimo. Io ricordo mamma, io avevo 9 anni, le mie sorelle, la più grande delle mie sorelle aveva 14-15 anni, e mamma già comprava il primo pezzo di corredo per le mie sorelle che si dovevano sposare. L'immagine di una donna casalinga che fila la lana, cioè che impiega la vita, che scommette sulla vita in previsione di qualcosa e mette da parte tutto perché la famiglia possa essere bella, serena, tranquilla, perché al momento abbiamo freddo, non vi preoccupate, ci ho pensato io, vi ho comprato questo, mamma ho bisogno delle scarpe, non ti preoccupare, ti ho già provveduto. Questa è la vita. La vita è una scommessa, è un capitale che ci è stato dato, che noi dobbiamo far fruttificare, non solo per noi stessi, ma anche per gli altri, condividendo. E allora la preghiera, e concludo, che abbiamo letto all'inizio. O Padre, che affidi alle mani dell'uomo tutti i beni della creazione. Anche il mare è affidato a noi. La pulizia della città è affidata a noi. Le autorità devono pulire, ma noi non dobbiamo sporcare. Ricordatelo. Le autorità devono pulire, ma noi non dobbiamo sporcare. Fa che la nostra buona volontà, ecco la scommessa, moltiplichi i frutti della tua provvidenza. Più chiaro di così, non possiamo aspettarci tutto dalla provvidenza di Dio. Sì, è vero, Dio provvede, ma noi cosa diciamo? Aiutati, che Dio ti aiuta. Amen.